Voi sapete che il segno della moltiplicazione dei pani, com'è per noi la messa della domenica, semmai poi questo salto ci aiutiamo a farlo, ma sapete che questo segno della moltiplicazione dei pani sta al centro del Vangelo, è il tornante, cioè per capire il Vangelo bisogna fare questa curva qui, bisogna seguire Gesù prima e capire perché dopo va in un'altra direzione. No? Costituisce una specie di cesura, di crisi, diciamo. In qualche maniera il segno è al culmine dei segni prodigiosi che Gesù ha compiuto nella prima parte del suo ministero ed è il punto di partenza. Da questo punto in poi, a partire da questo momento, Gesù rifiuterà di compiere alcun altro segno, non farà più miracoli, come noi li chiamiamo. Scanserà le folle, che invece cercavano segni, sempre nuovi segni, e si occuperà sempre più della formazione dei discepoli. Basta questo per capire che lì dentro c'è qualcosa di decisivo per capire la fede cristiana, no? Quindi vale la pena di fermarci e la Chiesa ci farà fermare 4 o 5 domeniche su questo capitolo 6 di Giovanni, prima il segno e poi tutta la discussione polemica nella sinagoga coi giudei sul senso del pane vero, della manna, vedremo. Vale la pena di fermarci su questa crisi perché ci aiuta a capire il Vangelo, ci aiuta a capire come mai il Vangelo è diverso dalla religione popolare, come mai la gente equivochi molto sul Vangelo cristiano, e ci aiuta a capire anche qualcosa di quello che succede quando anche a noi viene la voglia di smettere di venire in chiesa e non andar più alla messa la domenica, che non si deve giudicare dal punto di vista delle motivazioni personali, delle vicende appunto, ma dal punto di vista della parabola della fede cristiana. Il non andar più a messa è comunque una crisi nei rapporti tra il Vangelo di Gesù e il cristiano. Uno dice, quella roba lì non mi dice più niente, non ci vado perché non mi dice più niente. Esattamente quello che ha fatto la folla nei confronti di Gesù, cioè il fatto che con un cibo irrilevante Gesù pretenda di dar da mangiare a tutta la gente, sta roba qui non è credibile, non mi serve. O addirittura potrebbe essere, come è successo allora, come succede oggi, che la proposta che ci fa Gesù la intuiamo, ma a noi non va bene, vogliamo seguire un'altra via. Allora, come si rivela questa crisi, questo passaggio? Beh, per un primo aspetto mi pare che questo segno dei pani è il momento culminante di massima vicinanza di Gesù alle folle. È un gesto nel quale Gesù esprime tutta la compassione delle folle, perché l'Evangelista Marco lo dice esplicitamente, erano come pecore senza pastore. Cioè, in questo gesto Gesù dà visibilità alla tenerezza di Dio. Dio è intenerito delle folle, di queste folle disperse che non sanno dove vanno, appunto. E questa compassione di Gesù si esprime, come in tutto il Vangelo, nelle due cose che lui ha fatto: nell'insegnamento, l'annuncio. Passava predicando che cosa? Che il regno di Dio è qui. Cioè questo annuncio che Gesù fa continuamente alla gente di dire non diventate matti, non correte disperati, non siate angosciati, non lasciatevi schiacciare dal peso della vita, dalle preoccupazioni, perché la vostra vita è buona, la vostra vita è piena. Dio è presente nella vostra vita, dovete credere a questa vostra vita, il regno di Dio è qui. Capite sta roba qui, credete a sta roba qui, no? E per dare il segno, un segno di questa vicinanza di Dio all'uomo e di questa possibilità dell'uomo di credere alla sua vita anche nelle condizioni più difficili, guariva i malati. E le guarigioni erano segno della parola di Dio che annuncia il regno che è presente nella nostra vita. Una giornata passata così, mi pare che sia questo il senso di questo racconto, doveva non finire più. Cioè quando uno, come era Gesù evidentemente, in maniera convincente, ti apre nel cuore una speranza di questo tipo, una fiducia di questo tipo, e vedi anche dei segni per cui la persona che è arrivata qui disperata si sente sollevata, appunto. Questa giornata la gente diceva, ma sta roba qui non deve finire, stava lì a bocca aperta, no? Invece la giornata passa in fretta, la gente non vorrebbe andare via, perché non è sazia, perché vorrebbe continuamente ricevere la parola e i gesti di Gesù. Ma i discepoli, che sono quelli che organizzano le processioni papali, no? In questo caso hanno già cioè quelli che tengono lontano la gente, decidono gli orari, vanno a comprare da mangiare, capito? I discepoli invece che organizzativamente dicono, guarda che qui adesso viene la sera, sta gente qui è in un luogo deserto, sarà bello il regno di Dio, sarà bello la fede, ma sta gente qui adesso deve cercare da dormire e da mangiare prima di dormire. Ci sono le occupazioni della vita, appunto. Gesù invece dice fateli sedere. Io non so come interpretate, come state vedendo questa scena, ma io la sento un po' in questi termini. È come se Gesù dicesse, ma queste preoccupazioni stasera non ci devono essere, capito? Non ci devono essere. Questa giornata è così compiuta, perfetta. Voglio dare a questa gente un segno che la loro giornata è piena. Per un momento non hanno neanche la preoccupazione di fare la cena, neanche di andare a letto, hai capito? Questo è un segno di come se si accoglie il Vangelo, non si manca più di nulla. Questo è un segno di come se si crede nella nostra vita, in questa povera vita, che lo so anch'io che c'è da andare a mangiare, andare a letto, far passare il mal di testa, vestire il bambino domani, andare a scuola, andare a Milano. Lo so che ci sono ste robe qui, ma in questo momento, appunto, il segreto che Dio ti vuole rivelare è che questa vita, questa proprio, con questi orari, con questi affanni, con questi pochi soldi o tanti, con questi problemi, insomma, questa vita è piena, è eterna. La si può ricevere come una vita che non smette più, che dura sempre, vera appunto. Si può credere in questa vita. Addirittura la si può dare, la si può, come diceva Gesù, la si può perdere. La si può perdere. Finisse la vita in questo momento, in questa sera. Io sento che la vita mia non me la toglie più nessuno perché è affidata a Dio, capito? Ma la gente invece davvero si aspetta questo. O semplicemente si aspetta il miracolo. Cioè il fatto che qualcuno stasera, magari anche domani a mezzogiorno, gli procura il pane. Hanno trovato il panettiere, hanno trovato il medico, hanno trovato quello che appunto integra la tua povertà, ti risolve alcuni problemi, ti aiuta appunto. È qui che avviene il distacco, è qui che avviene l'equivoco, appunto, no? Quello che Gesù rivela con questo segno è l'esistenza di un'altra dimensione della nostra vita, così com'è, capito? Del nostro mondo. A questa vita, con questi limiti che anche Gesù conosce, non solo noi, a questa vita Gesù annuncia una pienezza, autorizza a prendere questa vita come una vita piena, veicolo di una promessa che non smette mai, appunto. E questo però chiede un ribaltamento, questo chiede una conversione, perché noi povere creature animali, appunto, noi senza senza cose che aspettiamo, senza calcolo di ciò che ci manca, senza cibo, senza soldi, senza pensare a oggi, a mezzogiorno, a domani, noi non possiamo vivere. Quest'idea, non so, bizzarra di Dio, di fare di noi dei suoi figli, che sono così affidati, sono così sicuri dell'amore di qualcuno che possono appunto la loro vita spenderla in maniera sconsiderata, non affannatevi del domani. Cioè, questa è un'impresa bizzarra, appunto, che Dio pensi di trasformarci così. Questa conversione del senso della nostra vita, che è l'idea di dare, di perdere la vita, di affidarla. E questa è stata la testimonianza di Gesù. E se cominciamo a capire come questo segno, riletto poi da Giovanni 40 anni, 50 anni dopo, in chiave eucaristica addirittura, no? Che questo segno in realtà anticipi l'ultima cena, anticipi la passione di Gesù, la Pasqua di Gesù, tutto il senso del passaggio di Gesù, e che in qualche maniera questo sia un testo che cerca di esplicitare il senso nuovo della Pasqua. Era vicina, avete sentito nella lettura che abbiamo fatto, era vicina la Pasqua dei Giudei, inizia così questo racconto. Cioè Gesù in questo testo di Giovanni sta rivelando il volto nuovo, definitivo della Pasqua, quella del suo esodo da questo mondo al Padre. E in quel luogo deserto Gesù sostituisce il dono della manna. Non come i vostri padri che mangiarono la manna e sono morti, vi do un cibo che dura per la vita eterna. E cominciamo a avvertire tutta la simbolica di questo racconto. Il pane che ci offre Gesù è un mangiare in maniera diversa la vita. È un accedere a una via, a un modo di vivere, che è quello che il Figlio di Dio ci indica per trovare la vita eterna, che è la vita in grazia, secondo la grazia, eh? È la vita nella logica del dono, appunto, dell'affidamento. Questa è la verità rivelata da Gesù. Non la vita come noi la concepiamo istintivamente, come la ripetizione di un copione, dove si tratta di gestire un sacco di cose, ma dove noi lo sappiamo, non accadrà niente di nuovo. Anzi, il gruzzolo viene sistematicamente consumato. E Gesù invece viene a dire un'altra cosa, a inaugurare un tempo pieno, nuovo, nel quale nulla manca. Ecco perché dice: il tempo è pieno, si tratta solo di decidere, dovete decidere. È il tempo della decisione e della fede, appunto. Il regno di Dio è qui, la nostra vita è piena, è credibile, non dipende da quello che continuamente tu pensi che ti manca, che continuamente ti sfugge. Tu invece vivi continuamente lamentandoti, mormorando, è tutto l'esodo, no? Vivi continuamente preoccupato di cercare di mettere un tassello dopo l'altro della tua vita. La gente che circonda Gesù non riconosce nella sua vita scalcinata come la nostra, perché c'era lì gente che aveva problemi educativi, aveva ammalati in casa, aveva pochi soldi alla fine del mese, era tutta gente così, cercava il senso della vita, l'uomo è sempre stato così, no? Questa gente non credeva che questa sua vita scalcinata potesse racchiudere la presenza del regno, potesse essere decisa nella fede, che la propria vita fosse fidabile, fosse qualcosa in cui crediamo. No, invece è come quando siamo bambini, no? Che la vita è semplicemente, no, si dorme, poi ci si sveglia, urliamo per il mangiare. E poi per le cose che vediamo, tutto dobbiamo mangiare. I bambini vogliono sempre qualcosa da capo e quindi ripetono sempre, ancora, 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 falli girare per la città, tutto quello che vedono in vetrina, quello lì, capito? La gente attorno a Gesù vorrebbe fare re Gesù. Pensate alla società consumistica, al re di questa civiltà, no? Pensate che imbrogli stiamo subendo. Sì, benessere. Insomma, la salvezza, la grazia, la salute è di un altro livello del benessere, un'altra cosa. Ci può essere salute, felicità con poco. I cristiani dovrebbero saperlo, invece no, non ci credono. Vabbè, non fatemi uscire. Teniamo l'attenzione sul testo perché mi pare che poi ciascuno di noi possa fare i suoi viaggi, no? Se si apre uno spazio di riflessione. Allora, noi siamo come dei bambini che dicono ancora, ancora, ancora. E Gesù, come vedete, si sottrae. Voi mi cercate, non perché avete visto dei segni di un invito a cambiare stile di vita, a guardare la vita in maniera diversa, non per quello, ma perché avete mangiato dei pani. Cercate non il cibo che perisce, ma quello che rimane per la vita eterna. Cioè chiedere continuamente quello che ci manca, questo è il cibo che perisce. Alla fine non si mangia più, appunto. Anche se le vetrine sono piene, noi crepiamo. E Gesù invece invita a credere all'eternità che c'è nella fame di ogni momento, che c'è nella nostra vita di ogni momento, il vero miracolo, la vera cosa miracolosa che rende straordinaria la nostra vita così scarsa. No. La vera cosa straordinaria è credere a questa vita. Il vero miracolo è ciò che rende piena questa vita, ci permette di darci a questa vita, di donare la nostra vita, e non solo di chiedere, così è Dio. E del resto nel gesto di Gesù è suggerito questa cosa miracolosa che si apre nella fede, appunto, nella maniera che ha Gesù di guardare il mondo, nella maniera evangelica di guardare la vita. Dove trovare tutto il pane necessario? C'è solo un ragazzo con 5 pani e 2 pesci. Gesù dice, basta, è sufficiente, falli sedere. È sufficiente, a condizione che sia donato e condiviso. Tu prendi sta piccola roba e falla girare e vedrai che il senso della vita si cambia. Far girare un pezzo di pane inconsistente com'è l'Eucaristia, che senso ha? Di distribuire la grazia del vivere, no? Di farci scoprire in comunione la fraternità che questo gesto iscrive. È un'iscrizione nel corpo del Vangelo. Che è la logica del sacramento, che è la cosa più insulsa, più umile, più terrena, più piccola. Anche i poveri possono celebrare l'Eucaristia, capito? Ed è la più rivoluzionaria, perché è il segno di una grazia. Sì, bastano anche 5 pani e 2 pesci, a condizione che siano donati e condivisi. Voi ci dovete credere a sta roba qui, questo è il Vangelo, questo è ciò che Dio ci dice. Queste povere creature figlie di terrestri, di animali, preoccupati, attaccati alla vita, Dio gli dice, dai, apriti, credi a sta roba qui. Oggi, se udrete la sua voce, non indurite il vostro cuore come i vostri padri nel deserto, che per 40 anni si sono lamentati, hanno mormorato. Mi hanno messo alla prova, pur avendo visto le mie opere. Pensate se invece di continuare a vivere pensando a quello che manca, a quello che incombe, imparassimo a rendere grazie di ciò che abbiamo, di ciò che abbiamo avuto. Abbiamo 60, 70 anni, ma pensate le opere del Signore che ogni giorno ci hanno dato dei beni, eh? Questo dovrebbe averci insegnato a aver fiducia, no? Ma che, io sono lì preoccupato per stasera. È inevitabile, non è che lo dica ironicamente, è inevitabile, ma pensate la fatica del Signore di convertirci a questa fiducia, no? Come si fa? Come si fa attraverso le cose di ogni giorno, e ci vengono date ogni giorno, a non indurire il nostro cuore ma ascoltare la sua voce? Si tratta appunto, questa è l'educazione alla fede, questa è la spiritualità, quella che chiamiamo spiritualità. Imparare a riconoscere nei piccoli beni, fragili, provvisori di ogni giorno, il segno di una promessa che vale per sempre. Imparare a ricevere i piccoli regali di ogni giorno come l'anticipo di un promettitore, di un amico, hai capito? No. E questo come si fa? Siccome siamo animali, nella maniera di trattare le cose. I soldi, i vestiti, il tempo, lo spazio, il lavoro, i figli, la malattia, appunto, e decidere di fare un figlio. Imparare a trattare questi beni con generosità, hai capito? Questo è il trucco. Difficile. C'è la logica del dono che diventa una prassi, una pratica, uno stile. Diventare eucaristici, mangiare l'eucaristia per avere la grazia di Dio, appunto. Usciamo dalle magie. E diventare creature grate, generose, capite? Libere. Senza questa conversione al Vangelo della vita, chiaramente siamo destinati ad essere dei delusi. Delusi della vita, questa è una definizione radicale dell'uomo. L'uomo è un deluso della vita, è un complessato, non riesce a credere a se stesso, capito? Non si fida. Siamo destinati senza conversione ad essere delusi della nostra vita e anche di Gesù, è ovvio. Per cui vedete come il discorso gira, no? Non vado a messa perché non vedo il Vangelo della mia vita. D'altra parte, se la mia vita non è nella luce del Vangelo, se non ascolto la sua voce ma indurisco il cuore, come a Meriba, a Massa nel deserto, dove i vostri padri si sono lamentati continuamente e hanno incontrato la morte, appunto, se non mi apro alla via della vita vera, allora capisco che il segno della moltiplicazione dei pani, cioè la messa, mi resti totalmente estraneo e indifferente. Sapete che il Concilio, quando ha fatto la riforma liturgica, tutta la riforma liturgica, mette al centro questa affermazione che l'Eucaristia è la fonte, il culmine di tutta la vita della comunità e della vita cristiana. Ecco, la speranza è che rigirando l'altare, parlando in italiano, facendo i cammini di fede, celebrando i sacramenti, le donne e gli uomini di questa società facciano diventare centro della loro vita la grazia eucaristica. Ma capite qual è la posta in gioco? Se bastasse girarsi e parlare in italiano, insomma, ci organizziamo. Invece cambiare degli stili di vita, introdurre in un mondo che va poi per le sue strade, introdurre il gesto di Gesù, quello presenta un po' di problemi, e quindi siamo qui tutte le domeniche a pregare il Signore perché da questo grande mistero scaturisca il dono della nostra vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, abbiamo letto dal Libro dei Re che un individuo offrì all'uomo di Dio le primizie che erano destinate a te e che questi doni furono subito dati alla gente. Signore, fa che anche oggi ci sia nel mondo questa circolarità dei beni e che la Chiesa ne sia il segno coraggioso e concreto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, alla tua presenza sempre sentiamo parlare di unità, pace e speranza. Signore, fa che queste non siano solo parole per quanto grandi, per quanto profonde. Fa che esse diventino carne, un corpo, corpo mansueto, corpo paziente, che esprime amore vicendevole e disposto al perdono. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, sulle rive del mare di Galilea tu ti sei dimostrato veramente Signore. Hai scelto l'iniziativa di andare incontro al bisogno di mangiare. Hai fatto sedere la folla, hai preso, benedetto, distribuito i pani e i pesci e hai fatto in modo che nulla andasse perduto. Tu ci hai dato l'esempio di ciò che dobbiamo fare. Aiutaci a non dimenticarlo mai. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, l'angelo della morte è passato vicino a noi in questi giorni di grande caldo. Qualcuno, come un bambino testardo, ha chiuso gli occhi senza salutarlo, senza farsi salutare. Fa, o Signore, che avere a che fare con la nostra fragilità e la nostra libertà ci rimandi ancora una volta misteriosamente a te. Per questo ti preghiamo.
Signore Gesù, che nel sacramento del tuo corpo e del tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, diventi il germe di un'umanità nuova, a lode di Dio Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.